Buongiorno da questo sabato mattina, sono le 11.38, con qualche minuto di ritardo diamo inizio alla nuova puntata di Vagamondo, trasmissione a cura di VAG61, Officina dei Media Indipendenti, sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Buongiorno da Giacomo.
Ciao da Alice.
E ospite in studio con noi quest'oggi c'è Paola Rudan del Coordinamento Migranti di Bologna, del Tavolo Migranti Nazionale. Ciao Paola.
Ciao a tutti.
Oggi si parlerà di migranti, appunto, come la nostra ospite potrà già avervi suggerito. Parleremo di migranti, in particolare cercando di capire se questa proposta di legge, la famosa Amato-Ferrero, cambierà qualcosa per la vita quotidiana e il lavoro dei migranti in Italia, oppure no, se cosa cambierà, e cercheremo poi di gettare uno sguardo, diciamo, sul mondo delle comunità migranti, sulle loro lotte, sulla loro organizzazione a Bologna, ma non solo, con tanti ospiti e tanti collegamenti. Intanto ci sentiamo un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in studio per la prima parte della nostra trasmissione.
Allora Paola, parliamo un po' di questo disegno di legge delega Amato-Ferrero che si inserisce un po' nel quadro proposto dal centro-sinistra del superamento dei CPT. Allora, prima di tutto ti chiediamo, rispetto alla Bossi-Fini che è attualmente vigente, che cosa cambia concretamente nella situazione dei migranti con questa proposta Amato-Ferrero?
Io credo che si possa dire che l'Amato-Ferrero è un perfezionamento della Bossi-Fini, non la supera, non la abroga, che è la cosa che il movimento dei migranti ha chiesto sin da quando ancora si discuteva la proposta di legge, che non fosse approvata ovviamente poi la sua radicale abrogazione, ma al primo comma dell'articolo 1 parla espressamente di una modifica del testo unico, quindi si interviene su quella base della quale effettivamente non cambiano in alcun modo i punti fondamentali. L'intento che viene pubblicizzato per promuovere questa legge è quello di combattere l'immigrazione clandestina secondo un criterio che è quello di favorire le forme di ingresso legale in Italia. E già qui c'è un primo errore di fondo, cioè il fatto che si riduce l'idea che la clandestinità sia qualcosa che è determinata dall'ingresso clandestino in Italia. In realtà quello che si è visto in questi anni è che la clandestinità è una condizione continuamente prodotta dal meccanismo stesso della legge, che è quello di legare il contratto di soggiorno al permesso di lavoro. Per chi non lo sapesse, questo significa che si può ottenere e rinnovare un permesso e quindi entrare in Italia soltanto se se già si possiede un contratto di lavoro, e si può rinnovare il permesso solo se si ha appunto un contratto di lavoro adeguato, però sono tantissimi migranti che, pur essendo in Italia da periodi anche estremamente lunghi, 10-15 anni, perdono il lavoro, non riescono a rinnovare il permesso di soggiorno
e diventano clandestini.
Esattamente, diventano clandestini
pur essendo entrati regolarmente in Italia
e pur avendo costruito nel frattempo un'esistenza e un progetto di vita in questo paese.
Quindi certo, questo è in qualche modo il dispositivo centrale che non viene intaccato neanche in questo caso.
Assolutamente.
Nonostante sia stata presentata in pompa magna, io ricordo che la notizia è uscita sui giornali il giorno del 25 aprile, la liberazione, con questa mossa un po'
populista. Quindi insomma, quella che il coordinamento tante volte ha individuato come la criticità fondamentale della Bossi-Fini, cioè il fatto che il permesso di soggiorno è legato e subordinato al contratto di lavoro, ecco, questa cosa fondamentale non viene scalfita da questa proposta.
Ma viene anzi per l'appunto perfezionata, nel senso che c'è un punto del testo di disegno di legge delega che parla di abolizione del contratto di soggiorno per lavoro, e qui c'è un equivoco da chiarire immediatamente, cioè ci si riferisce non al legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, ma all'istituto giuridico del contratto di soggiorno per lavoro, cioè un documento che è stato introdotto con decreto di del febbraio del 2005, per cui i migranti devono andare dal padrone, dal datore di lavoro, con un foglio in cui il padrone firma testimoniando l'esistenza di un rapporto di lavoro. Questo è il contratto di soggiorno per lavoro, ma questa logica rimane intatta perché sono comunque i padroni che danno un'autorizzazione, certo, essenzialmente ad avere o non avere un permesso di soggiorno, e la legge in ogni caso autorizza questo genere di logica. Quindi c'è una chiara volontà di essere in continuità con la legge Bossi-Fini, che al massimo ha dei criteri di distrazione, li chiamerei, cioè si parla per esempio di reddito. Ok, non è necessario che tu abbia un contratto di lavoro secondo l'Amato Ferrero, ma devi avere un reddito sufficiente per poter rinnovare il permesso di soggiorno
che raccogli sugli altri.
Esattamente. Esatto. E questo è uno degli esempi. L'altro riguarda le quote flusso. Le quote flusso non sono assolute, che sono esattamente il sintomo, il segno più evidente del legame tra lavoro e soggiorno, non sono abolite, sono perfezionate per una gestione che, si dice espressamente, deve fare incontrare domande e offerte di lavoro, quindi in teoria si dice ampliate, ma oltre a questo sono previsti una serie di meccanismi, come per esempio degli uffici di collocamento transnazionali, per cui non lo so, gli enti locali fanno pervenire i dati relativi alla domanda di lavoro, e le ambasciate dei paesi di provenienza raccolgono le iscrizioni di quelli che vogliono arrivare, e quindi questo dovrebbe conciliare la domanda e l'offerta di lavoro, che è una cosa che poi passa anche per criteri di specializzazione delle funzioni, cioè questo significa quelli che hanno determinate professionalità sono magari avvantaggiati, e quindi avremo un nuovo tipo probabilmente di migrazione di forza lavoro specializzata, pagata però ovviamente secondo i criteri che sono possibili, proprio perché c'è un'alta ricattabilità dovuta al legame tra soggiorno e lavoro.
E contemporaneamente continueranno a esserci clandestini che...
Inevitabilmente.
Ma a questo proposito io volevo segnalare appunto a proposito dell'incontro di domanda e offerta nel settore del lavoro. Queste categorie, tra virgolette, specializzate, in realtà, cioè, si tratta per lo più delle badanti, no? Delle cors, di persone che fanno, che magari non hanno alcun, cioè, sono preparate per altro, hanno altre professionalità, eppure l'unica cosa che viene valorizzata ai fini dell'ingresso sostanzialmente è la disponibilità a fare lavori di cura che noi non abbiamo nessunissima intenzione di fare. E poi un'altra cosa, l'incontro che ti chiedo, Paola, l'incontro famigerato tra domanda e offerta, secondo l'Amato Ferrero, avviene sempre nel paese di provenienza del migrante, cioè loro sono ancora convinti che il datore di lavoro dall'Italia vada a cercarsi il migrante nel paese dell'est magari e poi lo riporti a sue spese in Italia?
Sì, funziona esattamente, cioè la logica è questa e per di più viene, non solo ci sono quello che dicevo delle agenzie transnazionali di collocamento, ma si pretende anche di coinvolgere in tutto questo associazioni, gli stessi sindacati, cioè una serie di soggetti che dovrebbero farsi carico di garantire la maggiore efficienza di questo dispositivo e, che peraltro è un dispositivo, cioè pretende di essere un filtro. Si parla anche di favorire, avvantaggiare non solo quelli che hanno determinate competenze ma anche quelli che per esempio hanno già fatto un corso di italiano, sono già più o meno integrati tra virgolette, perché poi questo discorso dell'integrazione di per sé estremamente problematico e contraddittorio e quindi in teoria si pretende di importare, di controllare i movimenti dei migranti fin dall'origine, di importare forza lavoro già disciplinata, cioè i buoni e disponibili sono favoriti in tutto questo, e può essere significativo il fatto che ad esempio i sindacati confederali stanno cominciando ad aprire uffici a Casablanca e a Dakar, lo hanno già fatto.
Quindi, facendo da intermediari per
esatto.
Questo tipo di...
Fanno da intermediari
della tratta degli schiavi, perché è una situazione in cui la tua vita dipende completamente dal datore di lavoro, perché il punto è questo, e in cui il collocamento si sposta addirittura nel tuo paese di provenienza, cioè veramente la situazione più simile che mi viene in mente è
sì,
questa, no?
Ed è... cioè è una situazione che ovviamente è un punto politicamente molto rilevante, nel senso che è chiaro che mentre il problema oggi è quello di dare una dimensione alle lotte e all'organizzazione che attraversi i confini, di fatto quei soggetti che sarebbero deputati a farlo, o almeno che si immagina siano deputati a farlo, in realtà contribuiscono alla gestione. E peraltro non solo i sindacati ma l'associazionismo eccetera sono i soggetti deputati a fare da sponsor, che è un'altra questione estremamente...
Spiegaci cos'è bene questo, che si parla spesso del meccanismo dello sponsor.
Significa che un'associazione, un sindacato, un padrone, un datore di lavoro oppure lo stesso migrante possono sponsorizzarsi garantendo che c'è un reddito, si possiede denaro sufficiente, in poche parole, a garantirsi la sussistenza anche senza lavoro per un tot di tempo. Quindi io posso entrare a cercare lavoro perché ho la garanzia che quel periodo di ricerca lavoro è economicamente coperto essenzialmente, che è una cosa che ha da una parte un'attitudine estremamente paternalistica, nel senso che crea comunque un rapporto inevitabile di dipendenza di chi entra con chi fa garante, e questo è anche uno degli strumenti di proprio disciplina, cioè state buoni perché la condizione di permanenza è che siate buoni, non che rivendicate, vi organizzate per migliorare le condizioni di vita e di esistenza in questo paese, ma che poi diventa addirittura una vera e propria gabbia, una minaccia costante se è il padrone che diventa lo sponsor, perché allora significa io sono costretto ad accettare qualsiasi condizione,
certo.
Perché chi mi garantisce e chi mi fornisce le condizioni della mia permanenza, per cui produce delle situazioni di ricattabilità che sono persino doppie rispetto a quella già molto forte del contratto di soggiorno per lavoro.
Una domanda sempre sul confronto tra la Amato Ferrero e la Bossi-Fini. Nella Bossi-Fini, dal punto di vista proprio più strettamente giuridico, la più grande incongruenza che veniva notata da giuristi come Vassallo Paleologo, insomma, era quella che a un illecito amministrativo, cioè il non avere il pezzo di carta, corrispondeva una sanzione penale, perché la detenzione di fatto no, serve... è una sanzione penale. Questa cosa permane nella proposta? Ma
ci sono delle indicazioni generiche sulla necessità di rivalutare le forme di penalizzazione, che si tratti di condanne di tipo amministrativo, di tipo amministrativo oppure penale, quindi si parla genericamente di una ricalibrazione, diciamo così, rispetto alle circostanze, che però sta dentro a una logica in cui si producono casi, fattispecie, diciamo così, estremamente diverse. Cioè, faccio un esempio, chi accetta il rimpatrio volontario va incontro a forme di sanzione che sono diverse da quelle previste da chi invece assolutamente non accetta l'identificazione e quindi si può chiamare un irriducibile, cioè quello che proprio non vuole collaborare.
Quindi si crea una specie di segmentazione all'interno dei migranti presenti sul nostro territorio, creando delle categorie differenziate.
Assolutamente, cioè si va da quelli buoni che hanno il diritto di voto e che hanno sottoscritto la carta dei valori, che sono integrati, a quelli che magari hanno lavorato fino all'altro ieri su un cantiere in nero, eccetera eccetera, che però per la loro ostinazione a voler rimanere in Italia e portare avanti il loro progetto in Italia sono penalizzati con anche il divieto di reingresso in questo paese.
Benissimo, direi che intanto questo primo panorama generale che siamo riusciti a fare grazie a te possiamo considerarlo concluso. Ci sentiamo un po' di musica e torniamo per cominciare a esaminare un po' più da vicino la questione CPT. Bene, eccoci di nuovo in studio in compagnia di Paola e di Alice che sta al fianco a me nella conduzione di questa puntata. E, bene, abbiamo annunciato che avremmo cominciato a parlare di CPT e vogliamo entrare subito nel vivo della cronaca, tra virgolette, perché uno dei simboli del nuovo corso promesso dal governo Prodi circa la questione immigrazione è quello del, che già all'epoca era stato promesso da Cofferati, del superamento dei CPT, quantomeno per come li abbiamo conosciuti in questi anni. E il simbolo, un po', diciamo un evento tra virgolette simbolico di questo nuovo corso sarebbe dovuto essere l'apertura ai giornalisti del CPT di Gradisca, che è avvenuta, se non mi sbaglio, il 13 di questo mese, quindi tra pochi giorni fa. Abbiamo un audio che racconta della visita di Milena Zappon, che è un esponente del Melting Pot Europa, che è un progetto nato nel 96 che si occupa della promozione dei diritti di cittadinanza in Italia ed in Europa, e che ha visitato insieme ai giornalisti per la prima volta questo CPT e ci racconta un po' che cosa ha visto.
La visita che si è tenuta dei giornalisti iscritti rigorosamente all'ordine lunedì 11 giugno alle ore 11 è una visita che arriva in forma diversa da quella che avevamo chiesto il 7 maggio scorso alla prefettura di Gorizia. Una richiesta di visita dopo che era uscita la circolare del ministro Amato il 24 aprile, il titolo era Porte aperte nei CPT alla stampa. Dopo un mese dalla nostra richiesta, varie telefonate, il diniego che Melting Pot non poteva entrare, è stata organizzata dalla prefettura una visita per tutte le testate. Abbiamo capito che cosa significa la circolare. Un ossimoro come Porte aperte e CPT non possono stare insieme. E difatti è così. Le visite dei giornalisti, la prima fu a Lampedusa e poi appunto quella di lunedì scorso grazie alla nostra richiesta, sono visite che sono organizzate dalla prefettura quando e come la prefettura decide nei tempi a lei più consoni, e le porte non sono per niente aperte. Siamo entrati ovviamente all'interno di una struttura che è, Minerva l'ha definita una struttura modello, una struttura gestita da questa cooperativa ovviamente che è stata contestata perché è una lega che fa parte della, una cooperativa che fa parte della Lega Coop.
Partiamo proprio dal momento in cui siete arrivati lì, c'era qualcuno che vi accolto, ecco, raccontiamo proprio anche a livello di immagini il viaggio, ecco, il percorso.
La visita era guidata dal prefetto, erano presenti il viceprefetto, il questore, il direttore del centro, il presidente della cooperativa Minerva e un numero considerevole di agenti in borghese. Che cosa ci facessero dentro all'interno di questa delegazione non si sa, fatto sta che, come dire, sono stata seguita passo dopo passo in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, voglio dire, mi spostassi. E allora, iniziamo con l'entrata nella prima parte, una parte dove ci sono gli operatori della Minerva, è come dire, colorata con i colori dell'arcobaleno, con delle fasce dei colori dell'arcobaleno, la filodiffusione con la musica in tutta quest'area e le porte per una parte in cui siamo entrati noi tipo da banca, cioè se non si chiude la porta dietro non si apre quella davanti. In questa area, diciamo, della cooperativa Minerva, degli operatori, che sembra un incrocio tra un asilo e un ospedale, il prefetto ha accolto i giornalisti dicendo che il centro non è stato toccato, non sono state fatte pulizie, il centro è così come si trova ogni giorno. Questo ovviamente è difficile, era difficile crederlo, infatti poi i migranti stessi ci hanno confermato che insomma erano tre giorni che c'era un via vai, un andirivieni di lavori, lavoretti per sistemare il centro. Ha detto anche che il centro in questo momento è sottoposto, diciamo, a dei lavori, vista la circolare Amato e visto il nuovo percorso che sta prendendo il governo di umanizzazione, diciamo, nella parte dove sono detenuti, trattenuti i migranti. Abbiamo capito che cosa intendesse e qual era questo percorso e la differenza anche della gestione di CPT dal centrodestra al centrosinistra. Praticamente sono state tolte le piccole gabbie, ma rimane una grande gabbia. Poi ha preso la parola il direttore del centro, che ogni tanto era interrotto dal presidente della cooperativa Minerva Rucchini, usando un linguaggio da manager, usando un linguaggio che parlava di curve da ridurre. Ovviamente si parla di ospiti, non di altro. altro, non di migranti trattenuti, semplicemente di ospiti, usando un linguaggio che strideva, diciamo, con le inferiate, con tutto quello che poi nella seconda parte si è visto, che non è niente di più, diciamo, degli altri centri di detenzione, le camerate con le sedie, i letti, tutto inchiodato per terra, con i vetri anzi di sfondamento, con una situazione di vera e propria galera, probabilmente peggio, perché almeno nelle carceri c'è un minimo, diciamo, di possibilità di diritti, cioè ricevere i parenti, le visite, eccetera. Qui no, non si può ricevere nulla, l'unico contatto con l'esterno per chi ce l'ha è il telefonino. Un ragazzo ci ha raccontato che siccome non si può riprendere dentro, non si possono avere telecamere, eccetera, quando lui è stato portato a Gradisca gli hanno detto: se vuoi tenere il telefonino noi te lo diamo senza telecamera, e gli hanno rotto la telecamerina del telefonino.
Bene, c'è stato un taglio un po' troppo brusco, ma in ogni caso abbiamo sentito quanto basta per poter essere indignati, e insomma abbiamo visto come in realtà, al di là degli arcobaleni dipinti sulle pareti, il CPT resti comunque un luogo di detenzione, anomala rispetto al alla nostra civiltà giuridica, perché si tratta di detenzione amministrativa, come giustamente ricordavate voi prima, un luogo di detenzione anomala anche perché priva il detenuto di tutta una serie di diritti fondamentali, come ricordava prima Milena Zappon, che parlava in questo audio di amisnet.org, privi di tutti i diritti che invece i detenuti delle carceri normali, tra virgolette, hanno, come quello di ricevere visite, come quello di essere assistiti da un avvocato, eccetera, eccetera, eccetera. E vorrei chiederti, Paola, che cosa cambia con l'Amato Ferrero rispetto ai CPT? C'è qualche cambiamento?
Ma, sì, ci sono dei cambiamenti, nel senso che cominciano ad essere differenziati, ci sono i centri di identificazione, ma prima lo dicevamo, a seconda di quelli che sono disponibili a fare il rimpatrio volontario, a seconda di chi sia invece più irriducibile e non voglia dire il suo nome, perché poi si riduce essenzialmente a questo il tutto. E, quello che forse è significativo è che vengono messi non solo in quest'ottica di umanizzazione, che serve soltanto poi a legittimarli, nel senso che le stesse visite dei giornalisti, che come veniva fuori dall'intervista fatta prima, sono preparate molto bene, quindi qualsiasi cosa che sia troppo sconvolgente viene ovviamente eliminata e si dà questa apparenza di ospitalità, visto che vengono appunto chiamati ospiti. Paradossalmente le stesse visite dei giornalisti rischiano, o delle associazioni o quant'altro, rischiano di essere una forma di legittimazione, perché dicono: va bene, siamo entrati, e ora che siete entrati il problema è che comunque queste strutture rimangono e fanno esattamente il mestiere che facevano prima. Ma l'altra cosa è che vengono inserite in questa logica, che probabilmente può essere chiamata sempre di umanizzazione secondo i loro criteri, che è quella del rimpatrio volontario, cioè si sta pensando di fare un fondo rimpatri che consente ai migranti, che essenzialmente si propone ai migranti: tornate indietro, vi diamo un po' di soldi, non si sa ovviamente quanto questo possa essere, così voi state un po' bene nel vostro paese, se volete tornate, eccetera, eccetera. Che è una logica che ovviamente poi non intacca solo chi, risponde all'idea che chi non serve se ne deve andare, perché in altri passaggi della legge delega si dice: chi non ha un reddito sufficiente se ne deve andare, cioè non deve in ogni caso pesare sul residuo perlomeno di stato sociale che c'è qui, deve soltanto servire, deve versare i contributi che vengono messi sul fondo rimpatri, ma che dall'approvazione della legge Bossi-Fini i migranti non possono possono più ritirare. Cioè, questo significa che quando si stava per approvare la Bossi-Fini, moltissimi migranti, soprattutto nel nord, hanno detto: io mi prendo i contributi che ho versato in 20 anni e me ne vado via, perché non accettavano questo furto dei soldi versati in anni e anni di lavoro. La Bossi-Fini lo vieta, il decreto legge non dice assolutamente nulla, la proposta di legge delega non dice assolutamente nulla in merito al ritiro dei contributi.
Ma quindi questo fondo rimpatri praticamente è messo in piedi coi soldi degli stessi migranti, quindi sostanzialmente gli viene proposto di andarsene con una parte dei soldi che gli spettano di diritto.
Sì, che però ovviamente non è una parte che è quella del posso decidere, cioè adesso io ho deciso che me ne vado perché la condizione che vivo qui è pessima, prendo i miei contributi e vado via, mi faccio il mio progetto di vita altrove. È comunque una scelta forzata che passa per la mediazione di questo rimpatrio volontario, che è anche vagamente offensivo se ci si guarda, anche senza vagamente, ecco, se ci si guarda dentro. L'ultima cosa è che ovviamente mentre si diceva il CPT di Bologna è il peggiore di tutti, si finanziavano dei soldi per rafforzare la struttura, costruire letti in cemento e quindi renderlo probabilmente, ma ancora non lo sappiamo perché poi le informazioni non girano, uno dei CPT per gli irriducibili.
Di quelli proprio di...
Ma potrebbe anche essere un centro di identificazione, quello che resta, che il CPT di Bologna rimane nonostante le varie promesse di superamento fatte non solo dal governo ma anche dal comune di Bologna.
Sindaco. Sergio Cofferati, stiamo cercando di entrare in collegamento con Giovanni Amedura del gruppo Migranti di Torino, che ci dovrebbe un po' parlare tanto della situazione torinese quanto aiutarci a precisare meglio questo nostro panorama sui CPT, a vedere che funzione hanno, come sono organizzati a livello nazionale quantomeno. Non so se dalla regia non mi fanno cenni di vita, direi che magari è il caso se ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo in studio sperando di avere la telefonata. Bene, sono le 12:10, siamo di nuovo in studio.
Con il ventilatore.
Con il ventilatore.
Che migliorerà notevolmente la qualità della diretta.
Ma senza dubbio, avevamo toccato i 50 gradi qui nello studio di Via Paolo Fabbri 110. E adesso siamo tutti molto più rilassati. Direi che dovremmo avere in collegamento Giovanni Amedura del gruppo Migranti di Torino. Ci sei, Giovanni?
Sì, ciao.
Ciao. Abbiamo alcune domande per te, direi che Alice può cominciare.
Ciao Giovanni.
Ciao.
Senti, io ti volevo chiedere una cosa riguardo al panorama dei centri di detenzione in Italia che l'Amato Ferrero non elimina, non supera, ma io ho la sensazione che si limiti a specificare e differenziare, nel senso che siamo di fronte a una costellazione varia di centri di permanenza, centri di identificazione, centri di prima accoglienza, centri per richiedenti asilo, di transito. Ecco, allora ti volevo chiedere qual è secondo te la ratio, diciamo, che sta dietro a questa differenziazione dei vari tipi di detenzione previsti per i migranti.
Scusa, si sente poco perché c'è una sovrapposizione di voci.
Sì, si sente tutto dalla regia effettivamente. Siamo sentiti la loro trasmissione, la loro telefonata. No, pensavamo che fossi tu in camera con qualcun altro, in realtà almeno io pensavo così. Scusa, bisogna che ripetiamo la domanda?
No, ho capito perfettamente la domanda rispetto ai centri di permanenza temporanea. Il tentativo di superamento della legge, della proposta di legge o decreto legislativo che sia, Ferrero Amato. Ma intanto saluto tutti, buongiorno a tutti. Ma rispetto ai centri di permanenza temporanea è un problema che ormai ci trasciniamo da circa 10 anni ormai, da quando sono stati immessi con la Turco Napolitano e con l'integrazione Bossi-Fini mantenuti e con il futuro decreto legislativo che non andrà in atto fino, credo, al prossimo anno, verso la fine del prossimo anno, che per superamento intende mantenere i centri dandogli delle etichette diverse. Però comunque, al di là delle etichette, che secondo me sarebbe un errore ragionare sulle etichette di differenziazione delle varie strutture, le strutture di centri di permanenza temporanea e quindi di noi le chiamiamo centri di detenzione a tutti gli effetti restano. Al di là che siano strutture di identificazione, al di là che siano strutture che non si è ancora capito bene come si ragionerà quando ci saranno dentro richiedenti asilo o cose di questo tipo, parrebbe che restano dentro i centri di permanenza temporanea, al di là dell'etichetta, al di là di mettergli una, diciamo così, un nome fuori dalla porta che si chiama in modo diverso, ma che comunque la struttura mantiene tutta la sua identità come era nata con la Turco Napolitano.
Quindi in qualche modo in realtà non c'è una vera differenziazione, si tratta soltanto di fondamentalmente di un'unica funzione che dovrebbero ricoprire tutti i differenti centri sul territorio.
Diciamo che effettivamente ci sarà un momento di accoglienza e poi dopo ci sarà un momento di collocazione in queste strutture, dove al di là di far entrare qualche giornalista, al di là di far entrare oggi anche i consiglieri regionali, il tentativo di renderli pubblici è questo, cioè che qualcuno guardi un po' di più cosa avviene, ma chiaramente noi non saremo dentro 365 giorni all'anno, né vorremmo starci dentro 365 giorni.
Né vorremmo che ci sia qualcuno.
Vogliamo che siano chiusi tutti quanti, l'importanza è che non ci siamo più. Comunque, il problema dei centri nasce per un semplice motivo e oggi credo che le questure questo l'abbiano capito perfettamente e quindi in effetti è il Ministero degli Interni che ha stabilito le regole per questo tipo di strutture e le mantiene per un semplice motivo che tutti i prefetti sanno e sono proprio i più, diciamo così, quelli che tendono a mantenerle di più queste strutture, al di là delle volontà dei singoli ministeri, perché sono strutture leggere atte a fare le espulsioni. Cosa intendo dire per strutture leggere? Intendo dire strutture dove con una leggerezza dal punto di vista legislativo puoi organizzare e espellere i cittadini migranti.
E leggerezza dal punto di vista legislativo si intende per procedure, cioè facilità di procedure
assenza di procedure codificate in realtà, perché poi vige la totale incertezza del diritto all'interno dei CPT, no?
La tendenza all'interno dei centri di permanenza temporanea è quella, quando io dico strutture legislative leggere, intendo dire incertezza del diritto, e quindi intendo dire che la giurisprudenza riesce a intervenire in poca, in misura molto bassa, intendo dire questo. E intendo dire che in altro modo la situazione di carattere legislativo non permetterebbe di fare questo tipo di espulsione. Il loro superamento, come diceva la proposta legislativa Massimo Ferrero, era quella di fare una struttura di questo tipo: da un lato struttura leggera per fare le espulsioni, dall'altro lato diminuzione di permanenza di cittadini migranti nei centri, in quanto con un accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, quindi legato al discorso del carcere, fare l'espulsione direttamente dal carcere per i cittadini migranti che avevano violato le regole e che si trovavano momentaneamente ristretti nelle strutture carcerarie. Quindi questa è la situazione per cui i centri di permanenza non saranno chiusi, e questa è la situazione per cui i centri di permanenza sono utili a qualsiasi percorso legislativo che arrivi o da un governo di centrodestra o da un governo nazionale che abbiamo in centro.
A tal proposito ti volevo chiedere una cosa, perché noi stavamo prima accennando al fatto che il CPT di Bologna sta per essere, si stanno per effettuare dei lavori di sistemazione, non si capisce bene se è di ampliamento della struttura. A Torino?
Sì, a Torino era una struttura fatiscente costruita su una base di cemento con fabbricati edilizi, diciamo così, in lamiera, poi prefabbricati che ci sono nei cantieri edili che durano esattamente per la costruzione di un edificio, poi vengono buttati giù, questi sono rimasti in piedi esattamente da quando è entrata in vigore la legislazione d'emergenza rispetto ai centri di permanenza, quindi parliamo ormai di una decina di anni, e adesso stanno costruendo una struttura diciamo così costruita dal punto di vista edilizio come qualsiasi altra struttura, che conterrà, anziché gli 82 previsti dalla precedente legislazione, esattamente 190 persone, circa 200 persone. Quindi non solo viene ristrutturato il centro di Corso Brunelleschi, ma viene ampliato, ricostruito, come dicono loro, umanizzato. Loro da quel punto di vista non hanno mai cambiato l'ordine politico. L'ordine politico era quello di dire: il centro di Corso Brunelleschi è invivibile, costruiamo una struttura di detenzione, di chiusura e così via, ma che dal punto di vista estetico renda la visione della vita, della vita in modo diverso.
C'è da chiedersi qual è la visione della vita delle persone che hanno avuto questo
tipo di pensa. No, ma io uso dei termini proprio perché così uno comincia a entrare in una logica che qualsiasi governo oggi rispetto alle politiche migratorie attuerà quel tipo di situazioni, e noi purtroppo dobbiamo fare autocritica come un movimento legato alla situazione dei migranti, perché nell'ultimo periodo, come già dicevo ad altri compagni, abbiamo rallentato la nostra pressione e di conseguenza, ma credo molto sull'onda che tutti, soprattutto le forze che erano presenti nelle varie situazioni, quindi molto legate anche alle politiche effettuate dal nostro governo, hanno pensato che viveva la proposta del governo amico. In verità i migranti, ma tutti coloro che lavorano per i diritti di cittadinanza, di amici non ne hanno, se non quelli che si conquistano a base delle lotte. Allora a questo punto bisogna porsi il problema che da questo momento, ma semmai già da prima, bisogna lavorare per ricostruire quel movimento unitario che non solo chiuda percorso sui centri di permanenza temporanea, ma proponga forse proposte di carattere legislativo completamente diverse dalla logica legata al permesso di soggiorno, legata al mondo del lavoro.
Benissimo.
Cosa che propone proponeva la Turco Napolitano, cosa che ha proposto la Bossi-Fini, cosa che ripropone il decreto legislativo a maggio.
Benissimo, ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità e della tua partecipazione alla nostra trasmissione. E ti salutiamo e speriamo di poterti avere di nuovo un nostro ospite telefonico o anche in studio, chissà. Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie.
Benissimo, siamo un po' in ritardo con i nostri tempi, direi che ci sentiamo pubblicità, un po' di musica e poi torniamo di nuovo in studio per continuare questa nostra esplorazione. Benissimo, eccoci di nuovo in studio, sono le 12.26, siamo sui 103.1 FM di Radio Città Fucico, Vagamondo, la trasmissione a cura di VAG61, Officina dei Media Indipendenti, sito internet www.vag61.info. Stiamo parlando di migranti, abbiamo qui in studio, per chi si dovesse essere collegato soltanto adesso, Paola Rudan del coordinamento Migranti di Bologna, Alice accanto a me in conduzione. Ebbene Paola, io a questo punto ti chiederei di parlare un po' di lotte. In che senso? Giovanni, il compagno che abbiamo sentito prima da Torino, richiamava alla fine del suo intervento la necessità di prendere atto del fatto che non ci sono governi amici, di prendere atto della necessità di rilanciare un percorso di lotta dei migranti. Tu fai parte del coordinamento Migranti di Bologna, cosa state cercando di fare adesso? Ci sono delle scadenze, ci sono il quadro un po' insomma della situazione?
Sì, faccio prima una piccola considerazione, cioè Giovanni diceva che giustamente si è creata una situazione per cui l'iniziativa a livello nazionale è ferma, un po' perché con il nuovo governo pezzi importanti anche che hanno partecipato al movimento dei migranti a livello nazionale si sono in qualche modo posti nell'ottica di stare dentro a questa prospettiva di superamento, diciamo così, o in altri casi perché si sono privilegiati ambiti di intervento particolari. Quello che ed è assolutamente vero, come dice Giovanni, che o si dà una spinta a livello nazionale oppure arriveremo inermi al momento in cui questa legge verrà discussa, mentre invece è quanto mai urgente fare sentire quelle che sono le rivendicazioni dei migranti di fronte a questo governo che pensa di superare, insomma, e in realtà rafforza quello che c'era prima. Una cosa va detta, che in realtà nelle situazioni locali e nella vita di tutti i giorni dei migranti l'indignazione è assolutamente cresciuta, perché in modo particolare con la procedura di rinnovo dei permessi alle poste si è creata una situazione surreale per cui da sette mesi non viene consegnato un permesso di soggiorno, e in questo senso noi abbiamo continuato a mobilitarci. Parlo solo delle due manifestazioni più recenti fatte col coordinamento il 24 febbraio La manifestazione che ha fatto un percorso che passava anche davanti ai sindacati confederali proprio per denunciare la loro internità al protocollo con le poste, e alla giornata dei migranti del 22 aprile che è stato un altro momento per avere visibilità, perché la logica del coordinamento è assolutamente questa, cioè la presa di parola diretta dei migranti passa per assemblee continue, passa per un giornale senza chiedere il permesso, che viene fatto con discussioni a ridosso delle assemblee interviste, proprio perché siano i migranti a parlare in prima persona, nella logica che diceva Giovanni, non ci sono governi amici, e i migranti sono davvero amici solo di loro stessi e si conquistano con la lotta i miglioramenti delle loro condizioni di vita. Certo è che nessuno rappresenta le loro istanze, né possono essere probabilmente rappresentate.
Bene, dovremmo avere in collegamento Bass, anche lui del coordinamento migranti di Bologna. Ci sei, Bass?
Ciao, ci sono.
Ciao, buongiorno, grazie di essere qui con noi intanto.
Grazie a voi per l'invito.
Figurati, Paola ci stava un po' facendo un panorama, non so se hai sentito, della situazione a Bologna. In particolare ha accennato alla questione del rinnovo dei permessi di soggiorno. Puoi dirci qualcosa di più rispetto a questo specifico problema a Bologna?
Ma infatti, come lo è a Bologna, lo è penso in tutta Italia, perché il problema delle poste, da quando è stato attuato nel dicembre dell'anno scorso, fino ad ora abbiamo soltanto registrato varie difficoltà, soprattutto, non solo, una volta c'era il problema dei kit perché c'era tutto un business intorno a questa situazione qua, poi dopo è venuto a crearsi proprio un blocco di tutto il sistema, tanto è vero che oggi alcune organizzazioni una volta l'hanno sostenuto, firmato protocolli e tutto quanto, oggi hanno saputo rivedersi e cioè ricredere che davvero non è una cosa che può andare bene per i migranti. Questo lo dico sull'aspetto proprio amministrativo e gestionale, ma è un altro disagio sociale, ma economico, che vivono i migranti, ma proprio nel silenzio più assoluto delle autorità giudiziarie e politiche, e locali anche, soprattutto perché io penso che davanti a una situazione del genere si fosse creato nell'ambito di una comunità italiana o proprio di concittadini italiani, io penso che ci sarebbe un intervento politico, cioè che possa essere un decreto attuativo, un decreto legge, per comunque sbloccare queste situazioni che i migranti vivono tutti i giorni. Lo dico in termini molto più chiari, un migrante che oggi deve, tra l'altro tramite questa, rinnovo delle poste, non solo pagare 72 euro, che sono, per quanto posso farvi capire, la spesa che oggi i migranti pagano per rinnovare un permesso che può durare per 3 mesi o per 6 mesi. E figuriamoci un immigrato che è qua con tutta la famiglia, figli, moglie e tutto quanto, fai conto che il rinnovo del permesso di soggiorno di questa famiglia verrà moltiplicato 72 per il numero dei familiari. Allora, io di questo considero che è davvero un furto, cioè è una vergogna, poi soprattutto per quanto può essere oggi l'apporto, il contributo dei lavoratori migranti nella ricchezza e nello sviluppo di questo paese, e io ritengo che questa cosa qua dovrebbe interessare tutte le autorità locali, politiche e quant'altro. Solo che il problema qual è? Che non c'è davvero una volontà politica da parte di tutti questi, perché oggi abbiamo avuto la settimana scorsa un incontro con la questura e la prefettura, ma ci siamo rimasti davvero molto male davanti a una situazione di proprio sfugo di responsabilità. Cioè la questura dice io non ci entro più perché è una cosa che gestiscono le poste, la prefettura non ha voce, cioè noi siamo lì in mezzo, è tutto un sistema bloccato che davvero mette, come dicevo prima, un gran disagio alla vita dei migranti. Il problema è troppo complesso, come diceva il vostro invitato di prima, Giovanni, cioè, il problema è un problema che rimane dell'attur-napoletano, della Bossi-Fini, e ancora c'è questo progetto di legge che bisogna capire anche se verrà varato o meno, certo. Comunque ripropone le stesse difficoltà che i migranti non sono più disposti a continuare a subire. Cioè, questo va detto, i problemi che succedono oggi in Francia, nel resto dell'Europa, oggi devono comunque allarmare le autorità italiane a capire che non è più un problema di gestione del capitale lavoro, non esiste più, qua si tratta di un paese dove ci sono dei cittadini che vivono da 20, 30, 15, 10 anni, che hanno scelto di fare un progetto di vita in questo paese, facendo nascere figli, crescendo famiglie e quant'altro, e che lavorano regolarmente, gente civilissima, che paga le tasse, che vive correttamente, e cerca di trovarsi un'integrazione nell'ambito lavorativo, ma anche altrettanto sociale. E bisogna trovare gli strumenti giusti, politiche, legislative chiare, che diano davvero una possibilità a questa gente qua, che fra l'altro un pezzo importante, se si va a parlare di 16% del PIL nazionale, voglio dire una ricchezza, va valorizzata questa cosa qua. E le poste è proprio una situazione in cui i migranti si trovano in mezzo fra il governo, le poste, che è fra l'altro una società privata che prende per conto suo soltanto 30 euro, che non sappiamo, cioè tutti questi soldi che si chiedono dove,
qual
è la giustificazione di queste spese qua. Quindi questo nuovo decreto delle poste sta creando un problema, cioè, che mi dispiace molto che non è neanche, noi ne parliamo bene, che vengono aperti discussioni, vengono fare mobilitazioni e rivendicazioni su questi temi qua, perché siamo di fronte a un'indifferenza totale. Adesso, da quando c'è il governo, non si parla altro, cioè di altri temi, liberalizzazione, questi qua, cioè, ma dei migranti nessuno ne parla, eppure non sono umani. E io penso che questa situazione qua deve far riflettere tutto.
Beh, sei stato veramente chiarissimo, direi.
Nulla da aggiungere, direi.
Ti ringraziamo di questo tuo contributo molto, molto vigoroso, ecco, sicuramente. Ti ringraziamo ancora una volta e speriamo di poterti avere ospite anche in studio nelle prossime puntate di Vagamondo.
Grazie a voi, grazie.
Grazie, ciao.
Buona giornata, ciao.
Beh, Paola, direi che insomma ha fatto un quadro molto vivido della...
Sì, sì, assolutamente, credo che la cosa che diceva Bass sulla mancanza di volontà politica nel cambiare questa situazione sia la più importante, cioè per fare solo un esempio, il governo avrebbe potuto cambiare per decreto il decreto di attuazione del 2005 che introduceva il contratto di soggiorno per lavoro e introduceva soprattutto la richiesta dell'idoneità abitativa per avere il rinnovo del permesso, creando una situazione assolutamente paradossale kafkiana, per cui se vai in un'agenzia interinale ti chiedono l'idoneità abitativa, per avere una casa idonea ti chiedono il contratto di lavoro. Cioè, per cui, ma noi abbiamo decine di uomini e di donne in questa condizione assolutamente sociale che entrano
quasi
in un circolo in cui si esce, si può uscire anche solo con la clandestinità. Quindi è una situazione assolutamente gravissima. Per fare un altro esempio, in Italia i dati da dicembre a oggi sono state consegnate 650.000 domande di rinnovo, in Italia sono stati consegnati 37.000 permessi di soggiorno. Permessi di soggiorno che hanno validità dalla data di presentazione della domanda, nell'ultimo numero di Senza chiedere il permesso c'è un'intervista a un ragazzo che ha un permesso di soggiorno che gli è stato consegnato con scadenza il giorno successivo, perché un permesso di 6 mesi
nel frattempo
è già scaduto, era un permesso per ricerca lavoro, il dato di fatto è che nonostante le direttive ministeriali le agenzie non assumono gente con il cedolino, la ricevuta che sono in attesa di rinnovo, per cui la situazione è assolutamente
per cui aspetta, fammi capire, viene consegnato un cedolino in attesa di avere la domanda con il quale teoricamente si potrebbe ottenere lavoro, ma in realtà non succede.
Non succede mai, assolutamente.
Quindi privi del modulo originale del permesso di soggiorno è impossibile avere lavoro.
Assolutamente.
Quindi non hai soggiorno se non hai lavoro, ma se non hai lavoro non hai soggiorno, e se non hai soggiorno non hai lavoro.
Assolutamente. E c'è anche un'altra cosa, la proposta di disegno di legge prevede un allungamento dei tempi del contratto di soggiorno, per cui dice ad esempio un contratto a tempo indeterminato che adesso dovrebbe avere 2 anni di permesso di soggiorno ne avrebbe 3, la ricerca lavoro non più 6 mesi ma 1 anno, i contratti a tempo indeterminato fino a 6 mesi, un permesso superiore a 6 mesi, un permesso di 1 anno. Questa cosa qui non tiene conto del fatto che c'è gente che ha permessi contratti di lavoro di settimana in settimana, gente che non lavora necessariamente nelle cooperative o nei servizi, ma anche in fabbrica
o
nei cantieri, vengono chiamati, richiamati continuamente ogni 10 giorni, quindi hanno contratti di lavoro di questo tipo. Non solo, ma nonostante già la Bossi-Fini prevedesse per un contratto a tempo indeterminato 2 anni di permesso di soggiorno, questa cosa semplicemente non viene fatta, ma senza nessuna motivazione, non viene fatta e basta. E questo significa dover pagare.
Ma chi ha la responsabilità? Chi è che fa da freno anche all'applicazione di questo tipo di...
C'è una discrezionalità amministrativa amplissima, per cui le questure hanno la possibilità di decidere, cioè, ma banalmente una questura può decidere, e in passato le mobilitazioni del coordinamento hanno ottenuto per esempio che il permesso venisse datato dalla data di consegna. Questo significa che i 3 mesi di attesa, allora 3 mesi, oggi tempo indeterminato l'attesa,
non vengono più conteggiati,
ovviamente cambia. Se invece vengono conteggiati significa che quelle 70 euro per membro familiare dovranno essere pagate
3 giorni dopo.
Non si sa quante volte nel corso di 1 anno, per di più non si ha nessuna garanzia di quel periodo di limbo che è la ricevuta di attesa di rinnovo.
Insomma, una situazione allucinante.
Aggiungo solo una cosa, in questa situazione allucinante domenica noi faremo un'assemblea per discutere esattamente di questo, sia della legge Amato-Ferrero e della proposta di legge, ma sia anche della necessità che comunque i migranti sentono di una nuova mobilitazione, perché non è possibile non rispondere di fronte a queste discriminazioni, a questo costante soppruso che i migranti devono vivere sulla loro pelle.
Benissimo, intanto qualche dato in più sull'assemblea di cui tu giustamente parlavi: è domenica 17 giugno alle ore 15 all'ex mercato 24 in via Fioravanti 24 a Bologna, quindi chiunque in ascolto volesse partecipare è invitato a farlo e potrà trovare maggiori informazioni sul blog coordinamentomigranti.splinder.com. E adesso ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo per l'ultimo blocco della nostra trasmissione, dove ci occuperemo di un caso che forse rende bene la misura della ricaduta sulle soggettività di questi dispositivi che abbiamo esaminato.
Jackson, well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your hair. Go play your hair.
senti, abbiamo parlato prima dell'assoluta discrezionalità a cui sono sottoposti purtroppo nella loro vita quotidiana i migranti. Purtroppo non si tratta solo di una discrezionalità che riguarda le procedure amministrative, ma giunge a toccare letteralmente la vita di queste persone. Parliamo di un caso avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio nell'assoluta indifferenza dei media, diciamo, ufficiali. Ci vuoi raccontare di cosa si tratta?
Si tratta della morte di un ragazzo nigeriano di 34 anni che si chiama Edmund Iden, che è stato ricoverato tra il 26, il 26 maggio, appunto, per trattamento sanitario obbligatorio. E sui giornali sono state riportate le versioni ufficiali di questa vicenda, cioè che si stava ribellando a chi cercava di legarlo al lettino, che è stata per questo motivo chiamata la polizia, che durante l'intervento della polizia ha avuto un mancamento, è stato messo a terra, questa ripeto la versione ufficiale, perché gli fosse praticato un massaggio cardiaco e non si è più ripreso.
Un massaggio cardiaco circondato da poliziotti?
Sì, su questa cosa noi ci siamo informati, sembra che chiamare la polizia nel caso di una difficoltà di trattamento non sia una pratica comune, diciamo così, questo è il minimo che si possa dire. In ogni caso la versione della sorella che era con lui e che adesso sentiremo per telefono è molto diversa. Il problema vero è che lei è stata mandata fuori dalla stanza, chiusa per ore in una stanza separata in modo che non potesse intervenire. Quando è uscita suo fratello non c'era più, è tornata ripetutamente in ospedale chiedendo di che cosa fosse accaduto, continuavano a risponderle, si rivolge al giudice affinché l'ultimo giorno non le è stato detto se vuol vedere suo fratello vada in obitorio, e quindi il trattamento che è stato riservato ad Edmund e alla sua famiglia, Edmund ha anche una compagna, una moglie che è incinta al settimo mese, è qualcosa di assolutamente violento e discriminatorio. Ripetutamente la comunità nigeriana che è scesa in piazza sabato scorso ha denunciato il razzismo che questa vicenda fa emergere con forza, l'hanno ripetuto tutti, se fossimo stati bianchi questo non sarebbe mai accaduto, quindi è emblematico di un insieme di violenze che sono quelle di tutti i giorni, cioè non si tratta necessariamente di violenza fisica che è quella che probabilmente Edmund ha subito, ma ancora non lo sappiamo, c'è una perizia in corso, ma anche di quella che tutti vivono sulla loro pelle quotidianamente, che avvertono come stigmatizzazione costante.
Bene, dovremmo avere in collegamento Susan, che è la sorella di Edmund. Ci sei?
Sì.
Ciao Susan, ciao.
Ciao.
Volevamo chiederti, insomma,
volevamo esprimerti la nostra solidarietà, il nostro cordoglio per quanto accaduto prima di tutto.
Poi, insomma, questa vicenda è allucinante, ma è anche emblematica di quanto diceva Paola prima, ovvero del razzismo che è dentro le istituzioni, ma anche del potere quasi assoluto che queste hanno sulla vita dei migranti. Quello che è importante è anche che, però, se non mi sbaglio, voi, la comunità nigeriana, si è mobilitata dopo questa morte.
Sì.
Vuoi dirci un poco, insomma, vuoi raccontarci un poco cosa si è mosso attorno a questa vicenda?
Infatti siamo stati lì sabato scorso, siamo stati lì in prefettura, che ci hanno detto che ci comunicherà, questa settimana. Fino adesso nessuno ci ha detto ancora niente, nessuno ci ha chiamato, a me non ha parlato niente, perché l'autopsia hanno detto che non è ancora uscito, niente, tutto silenzio, e poi niente, e così ho avuto il funerale di mio fratello oggi.
Dopo tutti questi giorni?
Sì, nessuno ci ha comunicato niente.
Se non state avendo alcun tipo di risposta da parte dei pubblici poteri, di nessun segnale?
No, niente.
Ma tu come hai saputo cos'era successo a tuo fratello?
Allora, io ero lì in quel posto sabato, non è che loro mi hanno chiamato per comunicare, ero lì che c'era mio fratello che li abbiamo visto, che lui ha detto che voleva venire a casa, era già un po' debole, che si appoggiava sul muro, a muro così, lui voleva soltanto venire a casa. E poi la dottoressa li ha chiamato, ha ordinato l'infermiera di chiamare la polizia, che li hanno chiamato la polizia. Siamo stati lì fuori per ore, finché sono riuscita a entrare con la forza dentro l'ospedale. Poi, lì mi hanno preso, mi hanno messo in camera per quasi 4 ore, senza di niente. Io gli ho chiesto se mio fratello stava ancora male, ora molto cosa succedeva, nessuno ha detto niente. Fino alle 3 di notte, e poi a un certo punto mi dicevano che mi parlerà il giudice. Io a quel punto ho detto che deve aspettare che viene a dirmi qualcosa al giudice. Io siamo in ospedale, ho diritto di sapere se mio fratello sta bene o sta male, se vivo o morto. Lì niente, tutti quel sabato lì è arrivata altra polizia che guarda, ci hanno trattato proprio, guarda, non ho proprio la parola. Perché io il giorno dopo ho dovuto tornare lì in ospedale a Ottonella Maggiore, un'altra volta mi hanno chiamato la polizia perché dicono che che mio fratello non era più là. Perché io ho portato in persona mio fratello in ospedale, sono la parente, ho diritto di sapere cosa è successo o cosa sta succedendo. Perché non capisco perché mi mandavano dai giudici, perché non avevo nessuna casa legale con nessuno. Infatti fino adesso le cose un po'... Sì, adesso l'ho saputo che mio fratello è morto, ha fatto la funerale, però la casa di sua morte, fino adesso nessuno mi ha riuscito a dire niente.
Beh, mi dispiace tantissimo e... siamo tutti veramente allucinati da questa storia che purtroppo temo non sia l'unica nell'ultima. Ti ringraziamo della tua testimonianza e speriamo di poterci aggiornare in seguito, anzi sicuramente ci aggiorneremo in seguito su questa vicenda e sulle sue evoluzioni, in attesa che arrivi qualche risposta da chi deve darle. Sì. Grazie ancora
ciao,
Christian. Ciao.
Grazie, ciao.
Bene.
Direi che... Mamma mia, senza sì. Cosa facciamo? Imprechiamo in diretta per 5 minuti e ci sfoghiamo?
No, veramente.
La vicenda è drammatica ed è molto significativa, però è altrettanto significativo che la risposta di tutta la comunità nigeriana è stata rapidissima, cioè in una settimana è stata organizzata una manifestazione in cui tutta la comunità ha partecipato con una rabbia assolutamente legittima e motivata, che dà la misura però di quanta indignazione provochi una situazione come questa, di quanta anche tristezza ci sia nel non avere la possibilità di avere risposta, ma anche nel silenzio che è rimasto intorno a questa storia, che è stato pressoché assoluto.
Resta comunque importante che si creino appunto si creino come dire dinamiche di risposta, tentativi di reazione, anche perché abbiamo visto come i dispositivi giuridici siano invece proprio atti a impedire questo tipo di se vogliamo anche di presa di coscienza da certi punti di vista. Beh, direi che adesso ci possiamo sentire un po' di musica prima dell'ultimissima parte della nostra trasmissione e ci sentiamo tra qualche minuto.
I tell you we must die. Oh moon, oh one, or show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why.
Eccoci di nuovo in studio, sono le 12.54 e sono davvero le ultimissime battute di Vagamondo. Direi di fare un ultimo ragionamento conclusivo sul tema di questa nostra puntata prima di passare agli appuntamenti della settimana prossima.
Allora, io sposterei lievemente, diciamo, l'argomento con un'ultima domanda a Paola sulla dimensione non solo italiana ma anche europea del problema delle strutture di detenzione, perché sappiamo che non sono presenti solo in Italia, ma purtroppo costellano l'intera Europa e soprattutto iniziano a diffondersi queste strutture detentive al di fuori dell'Europa stessa, con un meccanismo, una sorta di cerchio concentrico, per cui si tende a spostare sempre più fuori dall'Europa l'inizio del meccanismo di selezione e detenzione del migrante e quindi sempre più lontano da quel minimo di possibilità di rivendicare diritti e di parziale, diciamo, controllo sulle vicende che possiamo avere qui in Italia. Ci vuoi commentare?
Ma sì, brevemente, questa cosa qui va letta assolutamente dentro alla dimensione ormai transnazionale del controllo delle migrazioni, cioè i centri di permanenza temporanea non vengono più solo costruiti in Europa ma anche nel limite esterno delle frontiere europee, si spostano a seconda di quelli che sono i movimenti dei migranti e stanno dentro una pretesa di controllo che coinvolge sempre di più i paesi di provenienza. Questa cosa va assolutamente tenuta presente. I centri di permanenza temporanea fuori dall'Europa sono la punta di un iceberg che è fatta dei cosiddetti accordi bilaterali, che sono cioè uno scambio di sostegni economici che l'Europa dà a questi paesi in cambio di un irrigidimento, di una partecipazione attiva al controllo delle frontiere, della produzione di centri, costruzione di centri di permanenza temporanea e anche del riconoscimento della possibilità ad agenzie europee come Frontex, che è questa agenzia transnazionale militare di controllo delle frontiere, l'autorizzazione al monitoraggio dei territori extraeuropei, per l'appunto. Quindi questa cosa qui è sì assolutamente emblematizzata dai CPT, che servono a contenere i migranti che transitano attraverso l'Africa ma anche attraverso l'est europeo, ma è soltanto appunto la punta di un iceberg di un processo di transnazionalizzazione che è quello che dà il segno al governo contemporaneo delle migrazioni, che è una cosa che ci impedisce di parlare di fortezza Europa, perché non c'è più la rigidità delle barriere ma al contrario una porosità dei confini che consente di entrare o di non entrare a seconda di quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro europeo. Quindi c'è un'assoluta autorizzazione politica alle dinamiche dello sfruttamento del mercato e della repressione della libertà di movimento che i migranti continuano ad esprimere, che non caso viene inseguita continuamente dalla moltiplicazione di queste strutture e che richiede soprattutto che la dimensione del movimento non si rinchiuda più dentro i confini nazionali. In questo senso la giornata del 7 ottobre dell'anno scorso, la terza giornata di lotta dei migranti lanciata al Forum Sociale Europeo di Atene, è stato un passo avanti rispetto alle due precedenti, esattamente perché l'Africa in questo caso era attivamente coinvolta, movimenti che in Africa lottano contro le politiche di deportazione, di detenzione nei centri di permanenza temporanea. E dentro noi siamo dentro un circuito che è quello del Frassanito Network, che in questi negli ultimi mesi ha prodotto una newsletter che è una newsletter europea multilingue che si trova su internet e che viene distribuita da chiunque voglia farlo, essenzialmente tradotta in diverse lingue, che si trova sul sito www.noborder.org/crossing_borders e che è un modo per mettere in comunicazione esperienze transnazionali che vanno dall'Africa all'Europa all'est europeo, agli Stati Uniti, che ovviamente sono stati in questi anni protagonisti di lotte straordinarie che dimostrano ancora una volta che il movimento dei migranti è qualcosa di forte, che assume una dimensione davvero globale.
Ti vorrei chiedere un'ultimissima cosa prima di chiamare Maurizio, che tanto oramai siamo in ritardo e quindi di sforare sforiamo. Ah, ce l'abbiamo già in linea, niente, alla regia mi fanno brutti segni, non te la posso chiedere, va bene. Va bene, allora direi intanto, giusto per chiudere questa sezione migranti che ha preso tutta la puntata, ti ringrazio di essere venuto aiutato un po' a organizzare questa puntata. Non saremmo riusciti a fare da soli. Passiamo senza musica direttamente agli appuntamenti della settimana. Prima ci sentiamo però con Maurizio Bergamaschi dell'XM24. Ci sei, Maurizio?
Ciao, ci sono, sì.
Ciao.
Ciao.
Bene, l'XM ha preparato un'iniziativa che ha uno strano nome, si chiama Critical Garden. Vuoi dirci di cosa si tratta?
Ma guarda, il nome forse è strano a Bologna, forse strano in Italia, ma questa definizione Critical Garden ormai è qualcosa che circola in diversi paesi europei. Cioè, vale a dire, è un'esperienza che in questi ultimissimi anni si è in qualche modo costituita, vale a dire di un tentativo di ragionamento sullo spazio verde urbano. Ecco, noi in qualche modo ci siamo collocati all'interno di queste esperienze micro che in qualche modo si stanno sviluppando a partire da un dato molto contingente, vale a dire nell'area retrostante all'ex mercato 24 verrà allestito previsto un grande parco pubblico al quale peraltro noi abbiamo contribuito. Bene, all'interno di questo parco si tratta di definire come questo sarà costruito, gestito e pensato. Ecco, in relazione a questo noi abbiamo fatto una proposta di riservare una parte di questo a un orto giardino di forma comunitaria, cioè riprendendo esperienze che si sono date a New York ma anche a Berlino e in altri contesti, cioè di piccoli appezzamenti di terreno all'interno della città che le persone del territorio possono in prima persona contribuire a costruire e a mettere in piedi.
Bene, nello specifico quando ci saranno queste giornate di...
La giornata, la prima giornata è stata ieri, seguirà la giornata di oggi. Ieri abbiamo cominciato con una veloce presentazione del progetto e delle mostre che sono presenti in questi due giorni all'interno dell'XM24. Oggi l'incontro continua con un momento di confronto tra diverse esperienze nazionali, cioè in particolare milanesi e romane, che intorno a questa pratica del Critical Garden si sono attivate, per cui è un primo momento di mettere in rete a livello nazionale esperienze di questo tipo, con poi un contributo specifico dell'XM24 intorno a questa cosa delle cosiddette crepe urbane, cioè in quegli spazi abbandonati della città dove il verde in qualche modo si riappropria del proprio spazio.
Quindi
la cosa si concluderà questa sera con una festa concerto con la Pangolino Orchestra a cui siete tutti invitati, evidentemente.
Benissimo. Ti ringraziamo tantissimo, siamo veramente in super ritardo e ci risentiamo presto. Sicuramente invitiamo tutti all'XM24 stasera.
Grazie.
Ciao. Bene, siamo alla fine, allora vi ricordo soltanto gli ultimi appuntamenti. Come al solito il mercatino di VAG 61 il martedì pomeriggio dalle 6 in poi, e soprattutto vi ricordo che mercoledì sempre a VAG 61 ci sarà la cena di finanziamento legale di Express. Come molti di voi sapranno, centinaia di militanti e attivisti sono sotto processo in questi ultimi mesi, molti di questi non fanno parte di strutture organizzate e hanno attraversato l'esperienza della rete universitaria. Noi stiamo cercando di tutelare legalmente anche queste persone, ma non abbiamo strutture alle spalle, abbiamo bisogno di soldi. Si tratta di difendere le lotte di questi anni, si tratta di difendere la possibilità del conflitto e della dissidenza in questo paese. E quindi vi ricordiamo di nuovo dalle 7 in poi mercoledì per la cena di finanziamento legale di Express, a seguire un'importante serata di proiezione di video, dibattito e comunicazione sulle fantastiche giornate del No G8 a Rostock e Ligendam che si è tenuto la prima settimana di giugno con delle importanti vittorie. A mercoledì. Can you